va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici in questo nuovo anno 2022. È un anno che inizia, come ormai da diverso tempo, inizia con la Giornata Mondiale della Pace. È stato Giovanni XXIII che con l'enciclica Pacem in Terris ha introdotto questo particolare interesse della Chiesa per il dono della pace. La pace in terra, diceva Giovanni XXIII, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio. Inizierei a sottolineare il grande magistero della pace di Paolo VI. I vari messaggi per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebra al 1 gennaio, sono una rilevante porzione di quel magistero della pace che nella sua organica e multiforme complessità ricopre tutto l'arco del quindicennale pontificato di Paolo VI. Le pietre miliari di tale magistero, vale la pena di richiamarlo, sono rappresentate dal messaggio del 1965 all'ONU, quando è intervenuto Paolo VI, fino alla creazione nel 67 dell'organismo Giustizia e Pace, che era auspicato dal Concilio Vaticano II. Ma tutto questo interesse, tutto questo magistero, potremmo dire che è merito di Giovanni XXIII per aver riportato la questione della pace dentro e al centro della vita della Chiesa, considerata nel suo rapporto con il mondo e la storia. Si può affermare che la riflessione sul tema della pace ha avuto momenti alti. Da allora in poi la posizione sono chiare: solo gli ideali umani veri possono sostenere un futuro di pace. La pace è però sempre fragile, perché è sempre da costruire. In ogni generazione che cresce e a ogni svolta culturale della storia. L'enciclica Pacem in Terris è diventata punto di riferimento per chi nel passato ha portato nel cuore il peso di una speranza, di continuamente delusa e continuamente ricostruito dalla buona volontà. Ma oggi è spinto a continuare perché il regno di pace venga, anche quest'anno. Il Papa, nel messaggio indicando i tre sentieri per costruire la pace, il messaggio che poi vedremo nei prossimi incontri, il sentiero della, scusate, il sentiero del dialogo fra le varie generazioni, l'impegno educativo come motore della pace, il promuovere e assicurare il lavoro, sono tre sentieri per costruire la pace. Nel messaggio di quest'anno vedremo. La Pacem in Terris, l'enciclica di Giovanni XXIII, afferma che i quattro pilastri su cui poggia la pace sono la verità, la giustizia, l'amore e la libertà. Vedremo una breve antologia questo nostro incontro. Rivisitiamo questi sentieri, questi pilastri, arricchendoli con alcune riflessioni di chi ci ha preceduto e dei contemporanei di Giovanni XXIII, che attorno al tema della pace hanno giocato una parte importante della loro esistenza, elaborando una riflessione profondamente evangelica che parte dal Vangelo. Sul versante della pace tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, non solo i capi di governo, come si pensa. Per l'edificazione della casa mondiale dei popoli, una casa che è destinata a ospitare nella feconda pace e nell'articolata unità l'intera famiglia delle genti. È stato Paolo VI, come accennavo all'inizio, a introdurre, dopo il concilio, a introdurre la giornata mondiale della pace, il 1 gennaio, dedicando questa giornata a questa riflessione, al motivo della nostra preghiera. E da allora sono stati pubblicati ogni anno un particolare tema. Ne leggo qualcuno dell'inizio. Cristo è il donatore della vera pace. La pace non si gode, ma si crea. Ogni uomo è mio fratello. Se vuoi la pace, lavora per la giustizia. La pace è possibile. Nel 74, la pace dipende anche da te. Se vuoi la pace, difendi la vita. No alla violenza, sì alla pace. Sono alcuni primi messaggi di questa giornata della pace. Quest'anno, come ho detto, il tema è il dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura, messaggio di Papa Francesco. Ma vorrei ritornare, come dicevo, a introdurmi un po' sui quattro pilastri della pace che Giovanni XXIII ci ha donato nella ciclica Pacem in Terris. Nell'edificazione della pace è importante partire dal primo pilastro, che è la verità. Non si tratta tanto di una verità dottrinale, che anzi è stata pretesto per guerre e violenze. Si deve invece partire dalla verità dell'essere umano, dal valore fondamentale è irripetibile che ogni essere umano, di qualunque colore o razza, di qualunque cultura o religione, dal primo istante dell'esistenza fino all'ultimo soffio del suo vivere. È importante richiamarlo, in un tempo in cui l'immediatezza delle conoscenze e delle relazioni rende ancora più evidenti le contrapposizioni, le emarginazioni, le esclusioni, ma anche le oppressioni, le torture che ancora oggi vengono ricercate e inflitte a chi è diverso o viene comunque giudicato inferiore a noi. oggi c'è ancora questa mentalità. È un cammino certamente difficile ed esigente, che chiede di ricercare sempre il disegno di Dio sull'uomo e sulla storia dell'umanità, per poterlo incarnare poi nel concreto delle situazioni in cui si trova a vivere. Il disegno di Dio sull'uomo, la piena verità sull'uomo, diventa così il riferimento per costruire una cultura e una convivenza nelle quali la pace possa crescere e radicarsi. Poi con la legge nuova dell'amore, della non violenza, la buona notizia è proprio questa: Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù è la verità perché le guerre hanno bisogno di tenebre, di oscurità per buttare bombe, e di menzogne e propagande per alimentare odi e vendette. La pace come verità si acquista attraverso i frammenti della vita. Proprio nella Pacem in Terris, Giovanni XXIII scriveva: i rapporti fra le comunità politiche vanno regolati nella verità, la quale esige innanzitutto che da quei rapporti venga eliminata ogni traccia di razzismo e venga quindi riconosciuto il principio che tutte le comunità politiche sono uguali per dignità di natura, per cui ognuno di essi, di esse, ha il diritto all'esistenza, al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, ad essere la prima responsabile nell'attuazione del medesimo, e ha pure il diritto alla buona reputazione e ai dovuti onori. Giovanni XXIII. Ancora, a tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso, diceva Giovanni XXIII, di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà, i rapporti della convivenza tra i singoli esseri umani, fra cittadini e le rispettive comunità politiche, fra le stesse comunità politiche, fra individui e famiglie, corpi intermedi e comunità politiche da una parte e dall'altra, la comunità mondiale. Ufficio nobilissimo, quale è quello di attuare la vera pace nell'ordine stabilito da Dio. La pace come verità. Ci sono diverse, diciamo così, riflessioni, diversi apporti. Partiamo da un semplice parroco, il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, diceva: non è a noi che gli altri devono rendere conto della loro vita, ma soltanto a Dio. Sarebbe volerci costituire giudici di ciò che non ci riguarda. Il buon Dio non ci chiederà conto di ciò che gli altri hanno fatto, bensì di ciò che avremo fatto noi. Stiamo ben attenti a noi stessi e non tormentiamoci tanto degli altri, pensando, dicendo quello che hanno fatto o detto. Tutto questo è affanno inutile, che non può non venire da un fondo di orgoglio, simile a quello di quel fariseo che era tanto occupato a pensare e a giudicare male il suo prossimo, invece di occuparsi di se stesso e di piangere sulla povera vita sua. No, lasciamo la condotta del prossimo da parte, accontentiamoci di dire come il santo re Davide: mio Dio, fammi la grazia di conoscermi così come sono, affinché io veda ciò che può dispiacerti perché possa correggermi, pentirmi e ottenere il perdono. Conclude questo santo curato d'Ars: no, fratelli, finché una persona si diverte ad esaminare la condotta degli altri, né conoscerà se stessa, né sarà del buon Dio. Un altro grande costruttore di pace, Giorgio La Pira, diceva: sulla traccia di Machiavelli, il metodo dei rapporti fra gli stati era fondato su questi assiomi. L'interlocutore è un nemico che bisogna uccidere con la guerra, ingannare con la menzogna diplomatica, affamare con il ricatto economico. Oggi, con le bombe nucleari che annienterebbero l'intera umanità, l'ipotesi è rovesciata, diceva La Pira. Non si può fare la guerra fisicamente, essa è un'assurdità impossibile. Bisogna dunque rovesciare anche il metodo machiavellico. L'interlocutore non è un nemico da uccidere in guerra, ma è un uomo con cui si deve competere nella pace, con il quale non si deve usare la menzogna diplomatica, ma si devono avere contatti diretti, scambi leali, e infine non si devono affamare i popoli, ma aiutarli economicamente perché tutti abbiano pari dignità di uomini. Ecco cosa volevo dirvi, ecco perché sono venuto, lo auguro al popolo russo con tutto il cuore, tutto il bene possibile, e a tutti i popoli e le nazioni pace e unità. Un altro grande della pace, Gandhi: se conoscessimo la verità intera, che bisogno ci sarebbe di cercarla? Possedere la conoscenza perfetta della verità e possedere Dio, poiché la verità è Dio. Dal momento che non conosciamo la verità totale, dobbiamo sentirci impegnati in una ricerca incessante. E questo è il più grande privilegio e il più grande dovere dell'uomo. So pure che non conoscerà mai Dio se non lotto con e contro il male, anche a costo della vita. Sono incoraggiato in questa fede dalla mia umile e limitata esperienza. Quanto più puro cerco di diventare, tanto più mi sento vicino a Dio. E ancora Gandhi: all'uomo è dato di conoscere tutta la verità. Il suo compito consiste nell'orientare la sua vita sulla verità che egli riconosce e di scegliere i mezzi più corretti per questo scopo, e quindi la non violenza. La verità non si trova nei libri, la verità dimora nel cuore di ogni uomo, ed è qui che bisogna cercarla per poi farsi guidare da quello che noi intendiamo come verità. Nessuno ha però il diritto di costringere gli altri ad agire in base alla sua conoscenza della verità. Tonino Bello, grande profeta, ormai prossimo alla beatificazione da parte della Chiesa, diceva: le svendite fuori stagione sono di ambiguità e le allettanti offerte sotto costo fanno pensare ai surrogati. La pace non è il premio favoloso di una lotteria che si può vincere col misero prezzo di un solo biglietto. Chi scommette sulla pace deve sborsare in contanti monete di lacrime, di incomprensione, di sangue. La pace è il nuovo martirio a cui oggi la Chiesa viene chiamata. L'arena della prova è lo scenario di questo villaggio globale che rischia di incenerirsi in un olocausto senza precedenti. Chiara Lubich: vorrei testimoniare al mondo che Gesù abbandonato ha riempito ogni vuoto. ha illuminato ogni tenebra, ha accompagnato ogni solitudine, ha annullato ogni dolore, ha cancellato ogni peccato. Jean Vanier, noi apparteniamo a un gruppo quando camminiamo insieme, consapevoli di aver bisogno gli uni degli altri, deboli o forti, abili o no. Se camminiamo verso la libertà interiore, questa appartenenza non ispirerà sensi di superiorità. Non cercherà di escludere il debole, il povero, lo straniero, anzi lo includerà perché essi hanno il potere segreto di aprire i nostri cuori alla fiducia reciproca e alla comprensione. Ci vorrà tempo, ma noi siamo tutti chiamati a seguire questo cammino se vogliamo divenire pienamente umani, vincere le divisioni e le oppressioni che regnano nel mondo e operare per la pace. Se ciascuno di noi oggi si impegna su questo cammino e trova il coraggio di perdonare e di chiedere perdono, noi non saremo più dominati dalle nostre ferite passate. Dovunque noi siamo, possiamo costruire un mondo nuovo se, giorno dopo giorno, trasformeremo i nostri cuori e accetteremo la nostra umanità. Don Primo Mazzolari, un altro grande profeta vicino a noi. La pace è un bene universale, invisibile, dono e guadagno degli uomini di buona volontà. La pace non si impone, la pace si offre. Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre nuovo che germina e la custodisce. Vi do un comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro. Nella verità del nuovo comandamento, commisurato sull'esempio di Cristo, come io ho amato voi, tu non uccidere, non sopporta restrizioni o accomodamenti giuridici di nessun genere. Cadono quindi le distinzioni tra le guerre giuste e ingiuste, difensive o preventive, reazionarie o rivoluzionarie. Ogni guerra è fratricidia, oltraggio a Dio e all'uomo. O si condannano tutte le guerre, anche quelle difensive e rivoluzionarie, o si accettano tutte. Basta un'eccezione per lasciar passare tutti i crimini. Don Primo Mazzolari. Anche il nostro grandissimo vescovo Carlo Maria Martini diceva: il profeta di pace non rappresenta per definizione tutta l'opera della Chiesa o della società per la pace. Non copre tutte le gamme infinite dei quotidiani operatori di pace, di coloro che sono nel mondo silenziosi operatori della pace, che compiono il loro dovere senza mai risaltare. Il profeta deve perciò sentirsi parte di un tutto, membro di un corpo. Deve accettare che il corpo sia più grande e non pretendere che sia soltanto lingua per gridare o mano per cacciare i venditori dal tempio. Nel corpo c'è la mente, c'è il cuore, c'è la lingua che prega, che tace e che parla, c'è la mano che si agita, c'è la destra che non sa ciò che fa la sinistra. Il corpo della pace è immenso. Infiniti sono gli operatori di pace sulla terra e il profeta è uno di essi, non la totalità. Egli deve continuamente attingere la linfa vitale dall'insieme del corpo, dalla grazia del capo che è Cristo, e restituirla allo stesso corpo. Così il profeta avanza nella Chiesa. Madre Teresa di Calcutta diceva: diventiamo tutti un ramo vero e fruttuoso della vigna di Gesù, accettandolo nelle nostre vite sotto la forma a cui a Lui piace venire, come verità da dire, come vita da vivere, come luce da accendere, come amore da amare, come strada da percorrere, come gioia da donare, come pace da diffondere, come sacrificio da offrire nelle nostre famiglie e con il nostro prossimo. Anche Pierre Clavier, martire dell'Algeria. I periodi di crisi sono il più sovente nello stesso tempo dolorosi e fecondi. Non si possono attraversare senza timore. Essendo collocati nei punti cruciali, nelle linee di frattura, noi rischiamo la morte, presi tra la violenza distruttrice e le meraviglie dinanzi alla potenza testarda della vita. Fragilità e forza, paura e sicurezza, scoraggiamento e speranza, ripiegamento su se stessi o slancio solidale, diffidenza e compassione. Noi siamo sbattuti senza posa da un versante all'altro di avvenimenti ambigui, imprevedibili, difficilmente realizzabili, sui quali abbiamo poca presa. E dopo questa antologia di parole dei nostri grandi testimoni della pace, alcuni almeno, e vorrei così terminare con alcune preghiere. Manda, Signore, ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, e tu a parlare dai loro roveti sulle macerie delle nostre parole dentro il deserto dei tempi, a dire ai poveri di sperare ancora. Che siano appena tua voce, voce di Dio dentro la folgore, voce di Dio che schianta la pietra. Manda, o Signore, ancora profeti, ne abbiamo tanto bisogno, profeti della pace. Facciamo una preghiera per una pace stabile. Preghiera di Martin Lutero. O Dio, donaci un cuore pacifico e un sincero coraggio nei momenti di confusione e di conflitto, affinché possiamo non solo resistere e riuscire vincitori, ma anche conservare la pace nella lotta. Fa che ti lodiamo e ti ringraziamo e non ci lamentiamo né ci ribelliamo al tuo divino volere. Possa la pace trionfare nei nostri cuori, così che l'impazienza non ci spinga mai ad opporci a te, nostro Dio, o al nostro prossimo. Fa che rimaniamo calmi e tranquilli nei confronti di Dio e degli altri, sia dentro che fuori, finché non giunga l'eterna pace finale. Amen. Una preghiera per donare comprensione. Signore, fa che io non chiuda mai il mio cuore agli altri. Fa che io non dica mai non vi capisco. Prima di ritornare in pace al mio regno ben ordinato, dove non c'è posto per loro, fa che non appunti mai su nessuno un'etichetta da museo, una scheda di informazioni, costui è questo, costui è quest'altro, costui è quello. Signore, aiutami a non classificare mai i miei fratelli, aiutami piuttosto a saper ritrovare sul volto di ognuno di loro i lineamenti cancellati del fanciullo che egli era un tempo. Allora, soltanto allora, Signore, io comprenderò. È il primo pilastro, alcune riflessioni, alcune preghiere, alcune parole dei grandi profeti che abbiamo o conosciuto o ascoltato. Sul primo pilastro della pace che Giovanni XXIII ci ha donato nella Pace Minterris, che è la pace è verità innanzitutto. Auguro a tutti voi proprio di ritrovare giorno per giorno un cammino che ci porti alla verità su Dio e che ci porti quindi alla verità su ciascun uomo, su noi stessi e su tutti i nostri fratelli e sorelle. Buona giornata, buona domenica, buon cammino di pace nella verità.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.